Dal Linux Day Torino 2018 ascolteremo Davide Allavena parlarci di Sparkle, l'universo in un linguaggio. Buon ascolto.
Ciao a tutti, sono Davide Allavena di Sinatra e quello che vi presento in questa sessione è Sparkle. Innanzitutto, cos'è Sparkle? Iniziamo dall'acronimo, è un acronimo ricorsivo, come succede spesso. Sparkle vuol dire Sparkle Protocol and Appear Query Language, quindi è semplicemente un linguaggio di query. Ma ovviamente non è semplicemente un linguaggio di query, è diciamo un'API per interrogare il web semantico. Il web semantico è un sogno di Tim Berners-Lee che vuole, diciamo, il cui scopo è unire i concetti su internet in un unico enorme grafo, quindi posso riferirmi alle cose non come un link a una pagina web, ma riferirmi a davvero quelle entità. Quindi se parlo di Barack Obama posso riferirmi a un indirizzo web che rappresenta specificatamente Barack Obama. E Sparkle vuole essere un linguaggio di query per fare delle query su dei database che sono esposti su internet e che posso interrogare tutti quanti contemporaneamente. Quindi innanzitutto RDF è un formato di serializzazione ed organizza le informazioni a grafo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle entità, come può essere Barack Obama, e ci sono delle relazioni. Quindi tutto è espresso con delle frasi. Io posso dire Barack Obama è nato alle Hawaii. Alle Hawaii sono un'entità, Barack Obama è un'entità e è nato è una relazione. Perché proprio delle triple? Perché è proprio un grafo? Perché al di là dei formati tabulari, come potete vedere a sinistra, il grafo a triple è il formato più elementare, più semplice e più versatile per esprimere ogni tipo di concetto. In particolare quando ho basi di conoscenza diverse, quindi tipi di database diversi, voglio collegare le informazioni tra questi tipi di database, i grafi sono la struttura più versatile e più efficace. Quindi, come è fatta una query Sparkle? Siccome Sparkle interroga dei grafi, una query Sparkle non è nient'altro che, diciamo, la rappresentazione in linguaggio di query di cammini sul grafo. Quello che fa una query Sparkle fondamentalmente è identificare i cammini sul grafo che mi fanno raggiungere certe entità. Per parlare un po' di Sparkle, questo è un esempio di grafo in cui ci sono delle entità che sono dei film, quelli in viola, c'è un regista che è Fellini, quelli in rosso, sono dei paesi e ci sono due persone, dei lettori. Questo grafo ha delle relazioni, quindi possiamo vedere Fellini è il direttore della Dolce Vita, quindi il direttore è la relazione, Dolce Vita è l'oggetto. E come vedete è un grafo orientato perché c'è un soggetto, Federico Fellini, una relazione direttore e un oggetto, la Dolce Vita. Quindi quello che vorrei fare, per spiegare un pochino cos'è Sparkle, è provare a convertire una query in linguaggio naturale, quindi una domanda come normale, in semplicemente in una query Sparkle. Quindi riguardiamo il grafo e mi chiedo quali film sono stati girati in Italia. Vabbè, se uno ha un po' di cultura cinematografica sa rispondere immediatamente ed è 8:30 La Dolce Vita. Però quello che potremmo fare è farlo direttamente sul grafo, quindi identifichiamo, possiamo vedere i risultati. Quindi guardiamo un po' la query, questa è un esempio un po' banale di query Sparkle. E per chi conosce un pochino SQL riconoscerà lo statement select e lo statement where, che sono simili a quelli di una query SQL tradizionale. Quindi quali sono fondamentalmente la select e che sono fondamentalmente le sezioni di where. Quelle che vediamo sotto sono due frasi, quindi che hanno un soggetto, quello in giallo, un predicato, quello in verde e un oggetto, quello in viola. Il punto di domanda identifica le variabili, in questo caso l'abbiamo chiamato movie, potrebbe essere tipo. Quindi l'obiettivo è chiedersi quali sono i film e vi ha messo in movie il contenuto della risposta. Cosa vuol dire la prima tripla? La prima tripla vuol dire che la cosa che ci stiamo cercando è di tipo film. La sintassi di solito le i concetti vengono espressi con degli indirizzi web, contratti con dei prefissi e di solito sono molto espressivi. Per esempio, questo contiene la stringa tipo e l'oggetto contiene la stringa film. Nel grafo iniziale i film erano questi tre. La seconda parte invece contiene l'informazione che sono stati girati in Italia o che hanno paese Italia. Ugualmente cerchiamo nel grafo tutte quelle cose che sono collegate da una proprietà country, come in questo caso, e che il cui oggetto è Italia. Quindi guardando il grafo identifichiamo quello che è un film e che è una relazione di paese, per poi selezionare solo i film che hanno paese Italia, per poi raggiungere il risultato finale. Il risultato finale è la risposta che cercavamo. Diciamo che questo è un po' il modo in cui si procede quando si fa una query Sparkle, e questa è l'unità base di ricerca tramite una query Sparkle. Quindi come si fa a cercare? Però ovviamente, come ho detto prima, io sapevo già come cercare le informazioni, quindi sapevo già che c'erano degli oggetti, delle entità di tipo film, e c'erano già delle relazioni di tipo paese e delle relazioni e delle classi. Quello che mi rappresenta la struttura della conoscenza è un'ontologia. Cos'è l'ontologia? L'ontologia è semplicemente un modello per descrivere la conoscenza che è contenuta nel dataset. Nel nostro caso l'ontologia è formata da delle classi, quindi i film piuttosto che gli attori, e delle relazioni tra le classi. A paese è stato girato, si conoscono. Quindi una cosa fondamentale quando ci si approccia a un nuovo endpoint, un nuovo database Sparkle, è qualche query esplorativa. Per esempio, quella che mi dice quali sono i tipi di entità che sono contenuti nel grafo. Questa query, che riguarda per chi conosce SQL ampiamente SQL, mi dice quali sono tutte le classi distinte. Quindi si può vedere che sto matchando il tipo, tutte quelle cose che sono oggetto di una relazione tipo, e prendo distinte. In particolare nel grafo che abbiamo fatto, che stiamo usando come esempio, sono quattro: sono regista, film, nazione e attore. Ovviamente se le informazioni sono molte e le classi sono tante, mi interessa sapere anche come sono, in che numero sono presenti. E sempre per chi conosce SQL, questa cosa si può fare tranquillamente tramite un account listing, e quindi posso chiedermi quante sono. Questo è il conteggio che abbiamo nel grafo ad esempio. Questo qui invece è il conteggio che avremmo su DBpedia. Su DBpedia è un progetto di cui parleremo. Ovviamente altrettanto importanti, oltre al tipo di entità che è contenuto, sono le relazioni tra le entità. E questa, quindi si può vedere che come variabile si possono scegliere anche i predicati, e questa query conta quali sono i predicati, quindi posso sapere quali sono le relazioni, con che distribuzione sono contenute le relazioni all'interno dell'endpoint. Nel nostro caso le relazioni sono le frecce, e semplicemente sono queste. La sintassi di Sparkle è uno standard del W3C, come HTML e come molte altre cose, e si può trovare questo indirizzo. In particolare è da notare l'ordine di esecuzione delle query. Quindi c'è una prima fase in cui si cammina sul grafo e si estraggono le relazioni che abbiamo matchato nella parte di where, poi si fanno le aggregazioni, successivamente si guardano le condizioni di having, si mettono in ordine i risultati, si fanno eventuali distinct sui risultati, quindi si prendono gli elementi unici, successivamente si taglia il risultato della query con delle linee, e alla fine abbiamo un risultato. Ok, diciamo che la presentazione probabilmente non è completamente esaustiva su Sparkle, però sicuramente ci si può esercitare. Dove ci si può esercitare? Io ho messo tre siti, perché tipicamente gli endpoint Sparkle permettono hanno un'interfaccia di query esposta su internet, al contrario dei database a cui siete abituati. Gli endpoint Sparkle sono esposti tutti su internet, e questi sono tre esempi: Wikidata, DBpedia e alla fine un progetto bibliografico a cui ho collaborato come Sinatra, di raccolta di record catalografici di biblioteche. Due parole su Wikipedia. Cos'è Wikipedia? Wikipedia è la prima trasposizione storicamente delle conoscenze contenute in Wikipedia in questo linguaggio, in RDF, e quindi esposto come su un endpoint Sparkle. Era, diciamo, la volontà di Wikipedia era quella di aggregare le informazioni strutturate nelle infobox e rendere disponibili tramite query. È un progetto antichissimo, è nato addirittura nel 2007. Decisamente più interessante è Wikidata. Wikidata è di Wikipedia, un progetto universitario fatto da università tedesche. Wikidata invece è un progetto molto più interessante ed è un progetto interno alla Wikimedia Foundation ed è nato originariamente da innanzitutto una contribuzione di Google di Freebase, che era andata bene, una knowledge base collaborativa di Google, e successivamente voleva essere innanzitutto la fonte degli interlink tra le pagine dei progetti Wiki. Poi è diventata di più la collezione della conoscenza, diciamo delle informazioni strutturate che potevano essere utilizzate tra le wiki, e attualmente è una delle knowledge base più grosse, anzi è la più grossa knowledge base collaborativa liberamente disponibile, e al contrario dei progetti wiki, per esempio Wikipedia, è cross lingua, quindi c'è una sola Wikidata in tutto il mondo. E siccome Wikidata a cui vi consiglio di contribuire è molto importante, accenno un pochino come è fatta. Non è detto che gli endpoint Sparkle abbiano interfaccia grafica, Wikidata ce l'ha ed è fatta così. Per essere agnostici della lingua, le risorse sono identificate con dei numeri progressivi e da una Q. Quindi questa è la pagina di Douglas Adams, che ha come identificativo Q42. Possiamo vedere che ad ogni entità è associata una piccola descrizione e un'etichetta, e sotto, nella parte di statement, abbiamo le triple vere e proprie. Quello che vedete, diciamo, educated è, fondamentalmente, quello è il predicato. Nell'ambito dei progetti wiki è fondamentale dare le fonti, dare una fonte alle informazioni, e quindi si utilizza una tecnica che si chiama reificazione, a cui non entro in merito, ma diciamo che la struttura delle triple è un pochino più complessa di una semplice frase, soggetto, predicato, oggetto, ma si deve complicare la struttura per poter attribuire la corretta fonte e i metadati aggiuntivi alla relazione. Un metadato aggiuntivo potrebbe essere quando è iniziato e quando è finito l'istruzione di Douglas Adams alla English Literature, alla St. College. Ovviamente non ve ne parlo, ma Sparkle permette sia una parte di query, quindi di estrazione, sia le update, quindi possiamo fare manipolazioni del grapple semplicemente nel linguaggio Sparkle. La sintassi è simile a quella della select in qualche modo, però permette di modificare il grapple semplicemente con una query, come potrebbe essere un update di SQL. E infine le query federate. Cos'è una query federata? Una query federata è una query che io faccio un endpoint, ma con la quale chiedo contemporaneamente informazioni a due database. Questa cosa è assolutamente impossibile, se non scriptandola, ad ogni altro database. E non entro nel formalismo della sintassi, in realtà non è così complesso, ma è abbastanza simile alla sintassi tradizionale. Però questo è un esempio di riutilizzo di Wikidata ed è delle informazioni contenute in Wikidata per arricchire i record catalogici di cui parlavo prima. Quindi noi abbiamo un insieme di libri, autori di libri di alcune biblioteche, e vogliamo chiederci dove hanno studiato. Tipicamente noi non sappiamo dove sappiamo nelle elenco di libri, non abbiamo nessuna informazione sull'autore, ma tramite il codice identificativo della Biblioteca Nazionale Italiana possiamo chiedere a Wikidata informazioni relative a quegli autori. Per esempio, possiamo chiedere dove hanno studiato e quindi sapere quanto erano influenti le varie accademie, i vari paesi, in vari periodi storici, quantomeno per quelle specifiche biblioteche. Queste informazioni non erano presenti precedentemente, e invece possiamo per esempio dire che per le biblioteche del progetto COBIS e le affiliazioni accademiche erano principalmente italiane prima del 1500, quindi la centralità dell'Italia all'interno di quei libri era altissima. si può vedere come tra il 1500 e il 1900 probabilmente diciamo che hanno avuto uno stile più europeo, o comunque l'istruzione delle persone aveva uno stile più europeo, e si può vedere invece come dal 1900 a oggi l'Italia ha di nuovo un ruolo predominante. Potrebbe essere anche solo una scelta delle biblioteche. Concludo la mia presentazione, che è stata velocissima, con due tool per creare PDF che utilizzano proprio la sintassi Sparkle, non solo per costruire il grafo. Il primo è Tarkle. Tarkle è un programma in Java che vi permette di passare da dati tabulari a grafi per mezzo di query Sparkle. Quindi noi possiamo passare da una tabella a un grafo con una query Sparkle. Il secondo è un progetto al quale abbiamo collaborato come Sinatra, che si chiama Jarkle, e permette di navigare l'alberatura di un JSON, interrogarla come se fosse un grafo, a tutti gli effetti può essere presentata come un grafo, e con delle query Sparkle costruire un grafo risultante. E questo abilita ovviamente la creazione di nuovi endpoint, che poi vi consiglio di esporre su internet, e di arricchire, diciamo, la Linked Data Cloud, che è sostanzialmente questo enorme grafo di database tutti collegati e nei quali le risorse presenti in un endpoint sono descritte, sono linkate ad altri endpoint, e quindi si crea un'enorme rete di conoscenze. Io ho concluso, se avete domande. Non ho capito, scusa.
Quando Google va a ricercare luce elettronicamente.
Sì, Google utilizza Wikidata. Quasi sicuramente negli infobox utilizza Wikidata. Però la tecnologia di Google è ovviamente proprietaria ed è nascosta. Però quasi di sicuro Google utilizza Wikidata. Cioè, con ampia probabilità. Sì, l'utilizzo di modelli semantici è utilizzatissimo. Allora, sicuramente tutti i casi in cui tu vuoi esporre un dato e vuoi che sia collegabile con fonti esterne. Quindi, per esempio, se sei uno stato e vuoi pubblicare dei dati che in un formato il più standard possibile, il più collegabile possibile, quest'ambito è quello giusto. Se sei una biblioteca e quindi vuoi che i dati siano ampiamente riutilizzabili, dati catalografici, quindi libri, autori, relazioni tra autori tra libri, e questo è il modo giusto. E in un ambito più aziendale è ottimo se hai studiato tra data integration, quindi se hai database diversi, per esempio hai MongoDB e hai MariaDB, e vuoi collegare i due database, vuoi creare un unico database, e questo formalismo è molto molto versatile, quindi ti permette di aggregare informazioni. In realtà è comodo, è ottimo anche quando hai una fonte dati che non sai come crescerà. Wikidata non potrebbe essere fatta quasi che non così, che non con una struttura grafo, perché non sai come evolverà e quindi non sai come nuove informazioni verranno aggiunte. Non puoi sapere, farò un parallelo, se le relazioni che stai facendo sono uno a molti, uno a uno, non ne hai idea. Quindi l'unica struttura più versatile è RDF. Sì, è Wikidata, è un progetto che esiste davvero, ci sono endpoint Sparkle che parlano di genoma, che parlano di geni, che descrivono proteine, sì, è assolutamente una cosa utilizzata.
Cosa cambia da SQL, ad esempio?
È che non sono tabelle, e questo è fondamentale. E le query federate, il fatto che tu possa interrogare contemporaneamente due database con una query. Quindi in SQL non c'è una sintassi, ti tiri fuori la tabella che ti interessa, tiri fuori da un'altra database SQL l'altra tabella, li carichi su un terzo database, fai la join e ottieni il risultato. Qui non serve. Tu puoi fare una stessa query di dire dammi tutti gli autori di questo libro e dammi il luogo in cui hanno studiato, però lo stato mi dà un'altra fonte dati, tipicamente, come per noi, Wikidata. Oppure fai ancora più. Tecnicamente attualmente non si può fare, ma volendo puoi fare anche più un salto. Quindi puoi dire, diciamo che attendere l'intenzione è questa. Quindi dammi tutti gli autori, dammi i luoghi dove hanno studiato e dammi da un terzo endpoint ancora un'altra informazione sul luogo dove hanno studiato. Quindi penso alla percentuale di bianchi e neri del luogo dove hanno studiato. Quindi potresti fare questa query, in cosa che se dovresti fare a mano dovresti prendere e scrittare. Quello che hai visto è fatto con una query, quei disegni sono fatti con una query, non esistono ancora. Wikidata, se vuoi usare i dati di Wikidata, Wikidata ti fornisce nella sua interfaccia di query, query.wikidata.org, un po' di snippet sotto con cui puoi fare dei primi grafici delle query che hai fatto, quindi quello ti può aiutare. Altrimenti in azienda usiamo D3, però è un tool D3.js, che è una libreria JavaScript front-end, in realtà anche back-end per fare grafici. Sì.
Di sotto come core editore c'è una sorta di Neo4j?
Sì, no, Neo4j usa Cypher come linguaggio di query. Sì, non li ho elencati perché non mi sembra. Però sì, ci sono i due che vengono più usati, che sono open source, sono Virtuoso e Basegraph. Virtuoso in realtà è scritto in C e si basa su, in realtà è uno strato sopra SQL, quindi utilizza una tabellona per metterci, diciamo, le relazioni, cioè le grille, e poi fa le query su quella tabellona. Blazegraph invece utilizza al suo interno una struttura grafo, è scritto anche in Java, e sono i database. Questi sono quelli open source e disponibili. Virtuoso ha una versione a pagamento, Blazegraph una versione a pagamento, e Stardog invece è un endpoint famoso, molto famoso, a pagamento, con licenza molto molto costosa. Attualmente c'è Neptune di AWS, che è un triple service di Amazon di AWS. Quindi se vuoi prototipare, hai dei crediti gratis su AWS, usalo, perché è piuttosto costoso, 50 euro al mese. Insieme. La versione non utilizzata in produzione per un numero di criteri poco. Starbog, ma è pagamento, centinaia di migliaia di euro di licenza.
Wikidata cosa
usa? Usa Blazegraph, usa un cluster di Blazegraph. Wikidata fa una scelta etica, quindi l'endpoint di Wikidata non ha prestazioni eccesse, bisogna essere onesto, un po' perché le informazioni sono tantissime, un po' perché fa una scelta etica e quindi usa solo software open source. D'accordissimo. Però la versione open di Blazegraph è gratuita e non sfrutta il GPU come invece fa la versione a pagamento, e quindi io ti consiglio Virtuoso, cioè se devi fare una cosa stand alone usa Virtuoso. Blazegraph ha molti più problemi. Qui la Wikimedia Foundation ha forcato Blazegraph e si è fatta una sua versione perché ha un po' di instabilità.
Sì, su
Virtuoso
mi
suonava
strano il fatto che fosse
un'interfaccia
una risposta fosse in realtà la differenza è sostanziale sul fatto che su uno i dati, ma, su uno i dati hanno questo, sì. Mentre in questo caso non necessariamente.
Ma il Virtuoso è quello che fa è fondamentalmente, se fosse il tema di tutti i tecnici, quello che fa il Virtuoso è fondamentalmente immagina una tabella in cui ha quattro colonne in cui c'è il grafo predicato oggetto, cioè soggetto predicato oggetto, e tu fai delle linear join su quella tabella, quindi a tutti gli effetti è un grafo alla fine, cioè, so che suona fastidioso, ma non hai, cioè hai effettivamente un grafo. Forse le sezioni non sono ottimali, però è il primo che è nato, il primo che era davvero efficiente.
Se no, infatti, l'unica domanda che ti ponevo era su eventuali limiti di
miliardi di bit, al miliardo di bit hai problemi. Quindi sono centinaia di gigabyte di database. Penso che se vuoi usarlo.
Finisco.
Arc.
Non si è bloccato.
Sì, ma non si accende se non è attaccato all'alimentazione. Possiamo concludere?
Audio rilasciato in licenza Creative Commons. Condividi allo stesso modo 4.0 internazionale dal comitato Linux Day Torino.